Benvenuti a questo terzo incontro di questo ciclo dedicato a Costantino e oggi vogliamo cercare un po' di conoscere di più con l'aiuto di due illustri studiosi l'Oriente costantiniano, la fondazione di Costantinopoli e la politica teologica, la fede che viene chiarificata in Oriente. Siamo proprio nel quartiere costantiniano. Come sapete, questo era la cappella dove Elena ha vissuto. Costantino andò in Oriente per un periodo più lungo, Elena rimase a vivere a Roma e vedremo poi uscendo i luoghi che lei ha abitato. Gli studi recenti dicono che questa cappella, la struttura della cappella, la parte della navata è ancora quella costantiniana, così come il luogo dove erano tenute probabilmente le reliquie, comunque dove c'è la terra che lei fece portare da Gerusalemme, hanno ancora l'ubicazione antica che Elena aveva dato e è stato scoperto recentemente un battistero. Quindi probabilmente questo luogo non era solamente una cappella palatina, ma era come la parte anteriore del palazzo imperiale a cui la popolazione romana aveva accesso. Invece vedremo che nella zona verso le mura, pian piano si apriva il palazzo con le abitazioni private. Potremmo vederle da lontano perché sono chiuse da cancelli, ma intorno sulla nostra destra, sulla vostra sinistra, avete il palazzo abitato da Costantino e Elena. E loro fecero questo nuovo quartiere, si potrebbe dire che è l'ultimo foro imperiale. I fori imperiali non terminano nella zona sotto il Palatino e il Campidoglio, ma Costantino si trova a edificare questa nuova zona. E solo che le basiliche non sono più delle basiliche pagane, non sono più semplicemente dei fori, ma sono dei luoghi di culto cristiano. Questo fra l'altro ci fa capire qualcosa di Costantino. Sappiamo che lui si battezzò in punto di morte a Nicomedia, all'odierna Izmit, ma lui pagò di sua tasca questi luoghi, volle la costruzione di San Giovanni Laterano, del battistero e appunto di questo luogo, e segno evidente del favore con cui lui circondava la Chiesa. In particolare oggi sottolineeremo l'evento incalcolabile, una portata storica incalcolabile, che è la traslazione della capitale a Costantinopoli, meglio, all'inizio la fondazione di una seconda capitale, che poi in realtà nel tempo si rivelò la fondazione di un'unica nuova capitale, perché sempre più il baricentro dell'impero si spostò appunto a Costantinopoli, e ci aiuterà la professoressa Guiglia a introdurci in questo, no? Questo vuol dire l'inizio dell'arte bizantina, ma prima ancora vuol dire un impero che resiste, perché fino al 1453, quando i turchi prenderanno Costantinopoli, realmente l'impero romano continua. Nei nostri libri sembra che finisca con Romolo Augustolo, in realtà l'impero romano continua fino a che i turchi non prendono la nuova capitale. Pensate che nel linguaggio turco-arabo i bizantini sono chiamati romani, perché per loro è evidente che l'imperatore romano, il successore di Augusto, è l'imperatore di Costantinopoli. Eraclio, che è affrescato nei mosaici, nella leggenda costantiniana, Eraclio è il vero imperatore romano, è l'imperatore che prosegue questa linea. Ma questa cosa generò anche delle conseguenze estremamente problematiche, perché abbiamo in Oriente il cesaropapismo. In Oriente la vicinanza dell'imperatore, del patriarca di Costantinopoli, fa sì che il patriarca sarà continuamente sottoposto in qualche modo al potere dell'imperatore. Pensate a una cosa interessantissima: quando ci sarà il secondo concilio di Nicea, oggi Don Giulio Maspero ci parlerà del primo concilio di Nicea, quando l'imperatore deciderà la distruzione di tutte le icone, sarà il Papa di Roma a difendere il valore delle immagini, perché il Papa, essendo a Roma, non ha il fiato sul collo dell'imperatore. Se non ci fosse stato il Papa e se l'imperatore non fosse stato a Costantinopoli, avremmo distrutto tutto il patrimonio di immagini, sarebbe terminata la produzione dell'arte bizantina. È un paradosso, sapete che le icone più antiche le abbiamo a Roma e non in Oriente, le icone lignee, eccetera, perché qui c'è la tradizione di questo. E d'altro canto, lo vedremo meglio la prossima volta, questo spostamento della capitale farà sì che lentamente il potere del Papa, oltre ad acquisire un'autonomia spirituale, diventerà un vero e proprio potere politico, nascerà di fatto un potere temporale che si sottrarrà al potere imperiale. L'ultima cosa, prima di lasciare la parola ai nostri due relatori, che cosa avviene nella Basilica Nuova? Pensate alla Basilica di San Giovanni e a questa Basilica, che hanno la stessa forma delle basiliche romane. Siamo esattamente in un periodo in cui appunto i romani costruiscono ancora, sono le ultime basiliche. Le basiliche romane erano in senso longitudinale, le due abside erano laterali, si entrava dal lato lungo e erano dei luoghi di discussione. Invece la basilica cristiana si orienta verso l'abside, per cui entrando si ha immediatamente l'orientarsi, si ha l'oriente dinanzi a sé. Sapete che le basiliche antiche erano rivolte a est, verso oriente, esattamente perché simbolicamente l'oriente è la luce di Cristo stesso. Si guarda perché c'è un punto di riferimento, c'è qualcosa, qualcuno verso cui si cammina. E allora è l'orientamento stesso dell'edificio che viene ad essere traslato. San Giovanni il Laterano conserva esattamente la stessa planimetria dell'antica Basilica Costantiniana che Costantino regalò al Papa di Roma, alla Comunità di Roma, e entrando dalla facciata che era di fronte al palazzo, noi siamo qui a Santa Croce dove c'era il Palazzo Imperiale, di fronte c'è San Giovanni, quindi sono il Palazzo Imperiale e la Basilica Cristiana. La Basilica Cristiana ha questo orientamento, si entra nella facciata di fronte al Palazzo Imperiale, ma si cammina verso l'immagine del Salvatore. Anticamente era dedicata solamente al Salvatore e non ai due Giovanni, come avvenne poi dopo più tardivamente, perché nell'abside era dipinto il volto del Salvatore. Ecco, la prima relazione di oggi è della professoressa Alessandra Guiglia, che la ringraziamo veramente, viene qui anche dopo una piccola operazione, per cui dovrà stare seduta o muoversi perché il medico le ha ordinato questo. È forse la più grande studiosa di arte bizantina e ci raccontava prima delle... Non esageriamo, ha studiato Santa Sofia, ha studiato la Moschea di Omar a Gerusalemme, è esperta della scultura, dell'uso della pietra nel mondo bizantino, e a lei chiediamo di aiutarci ad illuminare questa nuova fondazione di Costantinopoli, anche che cosa rimane nell'odierna Istanbul, è ancora visibile, che cosa si può immaginare vedendo le moschee, vedendo la città di oggi, che cosa Costantino aveva pensato, cosa edificato, e ci aiuterà con delle immagini a entrare dentro questo panorama artistico e storico.
Grazie. Ringrazio innanzitutto Monsignor Leonardo e Don Marco Valenti e tutti voi di essere qui. È veramente un piacere poter parlare di una città così straordinaria come Costantinopoli, proprio qui in Santa Croce, che è talmente legata, siamo madre e figlio e quindi siamo in un rapporto strettissimo, e quindi è un grande piacere per me. Scusate se è poco ortodossa in questo caso la mia posizione, ma non posso stare in piedi, se non camminando credo che girerebbe la testa a tutto il pubblico, per cui mi siedo un po' in modo poco corretto, ma insomma cercherò di fare del mio meglio. E ho pensato di iniziare questa breve conversazione, questa breve esposizione, questo discorso sull'aspetto che poteva avere la città costantiniana con due immagini, entrambe molto emblematiche. Di Costantinopoli. Quella che vedete è una celebre moneta d'argento di Costantino che è stata coniata proprio per l'inaugurazione della città l'11 maggio del 330. Vedete sul verso della moneta l'immagine della Tiche della città, in una raffigurazione che riassume quelle che sono le caratteristiche della città di Costantinopoli proprio allora fondata. Vedete l'immagine femminile della Tiche, la fortuna della città, che tiene tra le mani la cornucopia, dunque simbolo di fertilità e di ogni fortuna, e notate che poggia un piede sulla prora di una nave. Dunque questo ben testimonia quella che è la vocazione marinara della città, che vocazione marinara della città che per chi conosce la moderna Istanbul ben comprende, una città che è circondata quasi completamente dal mare e che dunque è aperta verso l'Oriente più estremo e verso l'Occidente, una città che non poteva essere migliore per Costantino per fondare questa nuova Roma, una fondazione che risale immediatamente all'indomani della sconfitta di Licinio nel 324 e che venne diciamo disegnata quasi immediatamente nei suoi confini sul promontorio. E l'inaugurazione, abbiamo detto, è l'11 maggio del 330, quindi un numero assai ristretto di anni durante i quali Costantino e le maestranze al suo servizio cercarono di ricreare una nuova Roma con tutta una serie di monumenti che in qualche modo dessero l'impronta più completa di una grande capitale. L'altra immagine che è non meno emblematica la troviamo in questo straordinario documento, la cosiddetta tabula voitingeriana, una carta del mondo conosciuto tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, che noi conosciamo nella copia della Biblioteca Nazionale di Vienna risalente al XII secolo. Dunque una copia medievale di un originale tardo antico. E in questa lunga carta, sono circa 7 metri di lunghezza, troviamo tre vignette con le personificazioni della città: Roma, Antiochia e Costantinopoli. Che cosa ricorda Costantinopoli? Naturalmente di nuovo la tiche della città in una veste diversa, con la tufa, il caratteristico copricapo di origine orientale, con la lancia, lo scudo e seduta anch'essa in trono. Ma che cosa indica? Noi vediamo che indica con la mano alzata, con il dito alzato, un monumento che è il vero emblema della città di Costantino, vale a dire la colonna di Porfido che, come vedremo, ancora oggi sorge nel luogo dove vi era il foro. Colonna di Costantino che effettivamente in questa vignetta viene riassunta in modo senz'altro quasi veritiero. Vediamo una colonna con dei serti e in alto una statua con una lancia nella mano sinistra e un globo nella mano destra. Oggi noi sappiamo che la statua dalle fonti, che la statua sorgeva al centro del foro di Costantino, che noi vediamo qui delineato nella pianta della città costantiniana, che è stata ricostruita in base sia a quello che oggi ancora sopravvive nella moderna Istanbul, sia soprattutto quello che ci viene narrato dalle fonti, sia dalle fonti più antiche, ma soprattutto da una ricca serie di fonti molto più tarde, tra IX e X secolo, fonti anche al di là di quella che è la realtà, fonti fantasiose, ma che ovviamente contengono comunque al loro interno una parte di verità. Quindi del foro oggi non abbiamo più nulla, se non dei ritrovamenti più o meno occasionali, ma abbiamo invece davanti a noi ancora la colonna. Quello che vediamo è un riassunto di quello che poteva essere il foro di Costantino, un foro straordinario, diverso dai fori che conosciamo, dal Foro Romano, da tanti altri, ma come vedete con una forma pressoché circolare. Al di là di quelle che sono le descrizioni leggendarie delle fonti più tarde, però noi abbiamo un'immagine vivissima di questo foro in un'altra colonna onoraria, la colonna di Arcadio, qualche decennio più tarda, che si trovava in un altro foro lungo il percorso della Mese, della grande via che attraversava la città e che ancora oggi, trasformata con una linea di tram estremamente efficiente, conduce chiunque di noi lungo il percorso ancora della città costantiniana. E in questo prezioso disegno cinquecentesco della colonna di Arcadio vediamo proprio in quel dettaglio una sorta di ellissi, forse non era esattamente un cerchio, è un'ellissi con vista a volo d'uccello, con chiaramente le colonne ribaltate verso l'esterno. E dunque per avere un'idea di come poteva essere questo foro, ed è diverso da tutti gli altri che noi conosciamo, ma possiamo andare lontano, andare a Gerasa, in Giordania, dove il foro, ancora oggi esistente, ha proprio questa forma ellittica, perché era attraversato dalle vie carovaniere che si dipartivano e si disponevano lungo l'ellissi. In base ai possibili confronti, in base alle descrizioni delle fonti, è stato creato questa ricostruzione che vedete in alto di un architetto turco che, a differenza di tante ricostruzioni così un po' fantasiose, in realtà ha una certa attendibilità, perché è stato sempre affiancato nel suo lavoro dagli archeologi sia tedeschi che britannici che si occupano della topografia e dei monumenti della città in questo periodo. Dunque una parte di di attendibilità là, e quindi vediamo il foro circolare o forse ellittico, non è certo, con la colonna di Costantino al centro. In realtà è anche discusso il fatto se la colonna si trovasse effettivamente al centro, ma la colonna resta comunque l'unica testimonianza visibile, al di là, ripeto, degli scavi eseguiti, del luogo dove si trovava il foro. Oggi, come vedete anche dal cartello accanto, è nei pressi del grande bazar e si trova addirittura una fermata del tram che proprio da lei prende il nome, cioè Chamberly Tash, la colonna cerchiata. Noi la vediamo nel suo aspetto recentissimo, dopo i restauri che l'hanno portata a uno stato il migliore possibile, dopo che si trovava in condizioni di gravissima staticità, pericolo di crollo, e quindi la vediamo con una nuova cerchiatura. E mentre fino a qualche anno fa vi erano ancora delle cerchiature antichissime che compaiono anche nei disegni del Cinquecento. La colonna è formata da 7 rocchi di porfido e le giunture tra i rocchi sono sottolineate da dei serti d'alloro che forse dovevano essere in parte dorati. Alla base vediamo questa copertura tardo settecentesca ottomana che ha occultato il primo dei 7 rocchi e anche la base. Un altro disegno dell'album Freshfield, una fonte preziosissima per la conoscenza di Costantinopoli nello stato in cui si trovava nel Cinquecento, ci mostra infatti la colonna priva di quella ricopertura massiccia di pietra settecentesca, e ci mostra forse quello che era l'aspetto originario, con una serie di gradini e una base parallelepipeda sulla quale tuttavia non compare apparentemente alcuna decorazione, e gli studiosi discutono se attribuire alla stessa colonna di Costantino un altro disegno invece con una composizione figurata. E vediamo sempre a destra la colonna come oggi. I serti d'alloro mascherano le giunture appunto tra i rocchi e ne costituiscono la parte superiore. Questo è stato possibile verificarlo proprio durante il recente restauro, durante il quale, grazie ad uno degli archeologi turchi che lavorava alla colonna, è stato possibile salire sul ponteggio e fare una serie di osservazioni particolarmente interessanti, come sia la giuntura dei blocchi che si trova proprio al di sopra del serto d'alloro, sia come si vede nel dettaglio di destra, che la qualità del rilievo di porfido, del porfido, diminuisce man mano che si sale. Infatti vediamo in alto uno dei serti della parte intermedia, mentre invece in basso troviamo l'ultimo serto che sembra quasi solo sbozzato, quasi che le maestranze avessero già pianificato la sovrapposizione dei blocchi e non avessero completato la scultura del serto stesso. La provenienza della colonna è, benché alcune fonti parlino di Roma, è evidentemente l'Egitto, dove nelle cave del Mons Porfirites fino alla metà del V secolo veniva cavato appunto il porfido. E quindi si suppone che anche la fattura sia di maestranze egiziane. Come ci ha mostrato la vignetta della tavola peutingeriana, al di sopra della colonna, e come sappiamo bene anche dalle fonti, si trovava una statua di Costantino, una statua bronzea dorata di Costantino in veste di Apollo Helios, dunque con la testa raggiata e un globo nella mano, in questo caso nella mano sinistra, e la lancia nella mano destra, diciamo al contrario che nella tavola peutingeriana, ma tutte le fonti fino alla fine dell'XI secolo la descrivono così. La statua nel 1106 crollò durante una tempesta, crollò al suolo e non venne mai rialzata. Ma i tempi erano cambiati, ovviamente il clima in cui nel 330, forse già 328, ma sicuramente nel 330, quando Costantino fece innalzare la sua immagine come Apollo Helios in cima alla colonna, ormai erano tempi lontani, e dunque quando tra il 1143 e il 1180, non sappiamo esattamente quando, l'imperatore Emanuele Comneno restaurò, dopo la caduta della statua, restaurò la colonna, non vi pose più alcuna immagine, né tantomeno un'immagine, diremmo, pagana come quella di Apollo Helios, bensì una grande croce. E la testimonianza, vedete l'iscrizione di Emanuele Comneno nei blocchi della parte superiore, anche il capitello che noi abbiamo immaginato, cioè non noi ovviamente, ma gli studiosi hanno immaginato come capitello corinzio, era caduto, dunque vi erano soltanto dei blocchi di pietra e di marmo con l'iscrizione dedicatoria e questa grande croce, della quale anch'essa ovviamente caduta nel tempo e della quale abbiamo una precisa memoria in una delle vedute più antiche e più celebri della Costantinopoli precedente la conquista ottomana, vale a dire quella di Cristoforo Buondelmonti, che risale agli anni 20 del 1400 e che dunque ce la mostra, anche se sinteticamente è una colonna spirale, non una colonna concerti, ma ci mostra la croce che vi si trovava, che si trovava al di sopra. Naturalmente nella scenografia della città costantiniana il foro con la colonna del fondatore aveva un ruolo primario, ma il luogo della celebrazione, diremmo, ma un'altra parte della città ha altrettanta importanza. Nella zona più vicina all'antica acropoli di Bisanzio, dove sorse il complesso del Palazzo Imperiale e dove già Settimio Severo, la città di Costantinopoli non sorge dal niente, come è noto, già nel VII secolo a.C. era una colonia megarese, nell'età severiana venne ricostruita in buona parte, furono elevate diverse cinte murarie di cui gli studiosi non hanno ancora deciso l'identità e la localizzazione precisa, ma certamente uno dei monumenti più significativi era l'ippodromo. L'ippodromo, luogo di celebrazione dei trionfi, ma luogo anche destinato alla riunione del popolo, e luogo dove l'imperatore, così come a Roma nel Circo Massimo l'imperatore si affacciava dal Palatino, così anche in questo caso l'imperatore si mostrava al popolo riunito nell'ippodromo dalla loggia del Palazzo Imperiale. Oggi dell'ippodromo resta l'invaso, una grande piazza alberata con alcuni monumenti di cui vedremo qualche immagine, ma resta la parte forse più impressionante della mole dell'ippodromo, la cosiddetta sfendone, cioè la parte terminale curva dell'ippodromo, che sorge su un astrapiombo quasi sul pendio, perché Costantinopoli, come Roma, è costruita su sette colli, colline, a Costantinopoli si chiamano colline, per, tanto per differenziarsi, e proprio l'ippodromo sorge su un pendio, dunque fu necessario, come per molti altri monumenti della zona più vicina al mare, costruire dei terrazzamenti. E questa parte della sfendone altissima costituisce proprio la parte delle sostruzioni sulle quali poggiavano le gradinate della parte ricurva. Forse il monumento più noto nell'ippodromo è l'obelisco di Teodosio I, di cui oggi non parliamo perché non esisteva ancora al tempo di Costantino. Ma esistevano quasi certamente altri due monumenti che sorgevano lungo la spina, o meglio l'Euripes, cioè la linea centrale lungo l'ippodromo, che vedete sempre in una ricostruzione visiva. Questi due monumenti sono il cosiddetto obelisco in muratura, che gli studi più recenti vogliono ricondurre proprio a Costantino, il quale forse non riuscì ad ottenere l'obelisco egiziano che poi il figlio Costanzo portò qui a Roma, e neanche l'altro che fu poi eretto proprio da Teodosio I alla fine del IV secolo. E così si suppone che abbia fatto erigere questo obelisco in muratura, che fu poi, come sappiamo dalle fonti, ricoperto di bronzo dorato e che quindi assolveva a quella indispensabile visione solare che era consona all'ippodromo stesso come struttura. Ma l'altro monumento che vediamo davanti poco a sinistra, molto più piccolo, davanti all'obelisco in muratura, la cosiddetta colonna serpentina, la cui paternità, se vogliamo, costantiniana è assolutamente certa, stando alle fonti. Oggi ne resta la parte inferiore, profondamente inserita nel livello antico del terreno, ma ne abbiamo una serie di immagini dei secoli successivi che hanno permesso di ricostruirne l'identità, come vediamo in quell'immagine a destra. Si trattava cioè di una colonna a forma di bronzo formata da tre serpenti allacciati, che si concludeva con le teste dei serpenti aperti destinati a sorreggere un tripode dorato. La colonna serpentina proviene dal santuario di Apollo a Delfi, è dunque un monumento celebrativo, un dono che i greci donarono al Tempio di Apollo dopo la vittoria sui Persiani di Platea del 479. Dunque un monumento particolarmente significativo, una memoria che Costantino volle portare nella città di Costantinopoli, nella sua nuova Roma. Resta, oltre alla base, diciamo la parte inferiore di questa colonna, nel museo archeologico, resta, come vedete, anche la mandibola di uno dei tre serpenti, che fu trovata in un luogo poco distante. Che la colonna serpentina, ancora intatta, pur se priva del di questa grande vasca di bronzo dorato, lo provano una serie di immagini, un altro disegno della collezione Freshfield, che la mostra proprio accanto ai due obelischi, l'obelisco di Teodosio a sinistra e l'obelisco in muratura a destra. E come vedete anche in altre miniature ottomane, che mostrano anche la situazione dell'ippodromo, che da un certo punto di vista era stato anche abbandonato, sappiamo, ma che, come vedete nella miniatura di destra, ancora alla fine del Cinquecento veniva vissuto in qualche maniera, anche per giochi ormai non più quelli del circo di un tempo, ma comunque continuava la sua vita. Altri due monumenti hanno lasciato una traccia nella Istanbul odierna, perché naturalmente noi dalle fonti conosciamo praticamente tutto quello che esisteva nella Costantinopoli, non sempre proprio degli anni di Costantino, ma dei decenni successivi, ma nulla è rimasto. E soltanto in via ipotetica si possono collocare in una parte o in un'altra della città. Invece questi due monumenti di grande importanza hanno lasciato una pur minima traccia. Il Milion che voi vedete cerchiato sulla destra, anche se non è indicato, cioè il punto di partenza della Mese, la grande via colonnata che attraversava tutta la città, raggiungeva la Porta d'Oro delle Mura e poi usciva andando verso Occidente. E come il Miliarium Aureum di Roma, costituiva il punto di partenza di tutte le vie dalla nuova capitale. L'altro monumento è il cosiddetto Philadelphion, che vediamo alla biforcazione della Mese, che prende il nome dal gruppo statuario che vi si trovava e che ora brevemente vedremo. Del Milion, che è forse il monumento più significativo della scenografia della città costantiniana, resta ahimè solo quello che vediamo, cioè una specie di monolite marmoreo, peraltro anche oggetto di attenzione dei writers istanbulioti. Sappiamo però dalle fonti che doveva trattarsi, come la sua funzione giustamente indica, di una sorta di tetrapilo, quindi un luogo di attraversamento, ma soprattutto di partenza appunto della grande via. E questa è una ricostruzione ovviamente più fantasiosa delle altre, ma dato che il monumento in sé non diciamo non concede molto. E invece il Philadelphion conserva, diciamo, una memoria più concreta, naturalmente più che a Costantinopoli, a Venezia. Già negli anni 50 lo studioso italiano, il Verzone, aveva proposto che i tetrarchi veneziani, che si trovano all'angolo della Basilica di San Marco nella piazzetta, fossero di provenienza costantinopolitana. E la conferma evidente è giunta da una serie di scavi, certamente non per trovare questo monumento, ma scavi eseguiti per un altro edificio tardo antico nella parte centrale della città, e durante questi scavi venne alla luce quello che vedete a destra, cioè il piede che manca a uno dei tetrarchi veneziani. Dunque la conferma è inequivocabile, è stato anche recentemente, un paio d'anni fa, si è tenuto un convegno a Venezia in occasione del quale è stato presentato un plastico, diremmo così, dei tetrarchi interi con il piede, il calco del piede al suo posto. Dunque i tetrarchi venivano proprio da quella zona centrale di Costantinopoli, e di Porfido anch'essi. Dunque il Porfido è un po' il filo rosso, che rosso anche in senso stretto, che collega i principali monumenti della città. I tetrarchi si trovavano in alto su una colonna, infatti sono spezzati e addossati, ma dovevano presentarsi come questi tetrarchi dei Musei Vaticani di dimensione molto più piccola. Ora, avete visto finora soltanto grandi monumenti celebrativi della città, diremmo così tra virgolette quasi pagana, cioè di una città che era alla pari della Roma antica, ma sappiamo che Costantino, oltre a adornare la sua città di statue, questa volta sì, statue di ogni tipo, statue pagane provenienti da tutte le città del mondo antico, si dedicò anche alle fondazioni di carattere religioso. In un modo però che le fonti, Eusebio naturalmente esalta in modo particolare, ma che nella realtà non hanno trovato una vera conferma. I soli due martiri conosciuti della Costantinopoli antica sono Mocio e Acacio, due, diciamo, martiri non di grande notorietà. Ma sappiamo che Costantino fondò anche delle chiese non dedicate a un martire, ma dedicate, come questa, alla Santa Irene, cioè alla pace divina. Le fonti più tarde ci dicono che dedicò anche una chiesa alla Sapienza divina, cioè la Santa Sofia, e un'altra alla Potenza divina, cioè la Dynamis. Ma sembra che l'unica che effettivamente risalga a Costantino di queste tre sia la Sant'Irene. Non certo come la vediamo oggi, perché questa è la veste della città dell'età di Giustiniano, dunque non si è trovato nulla della Santa Irene di Costantino, e sorprendentemente nell'unico scavo che è stato fatto all'interno della chiesa attuale, la chiesa giustinianea, a soli 30 centimetri sotto il livello attuale ha scoperto un mosaico del secondo secolo. Dunque è un mistero l'identità di Sant'Irene. Santa Sofia sembra ormai accertato che, nonostante le fonti più tarde l'attribuiscono appunto a Costantino, sia stata soltanto fatta edificare dal figlio Costanzo II, ed è infatti nel 360 che fu consacrata. Ma gli scavi che sono stati effettuati nel 1935 davanti alla facciata della chiesa attuale hanno messo in luce poche strutture, molte sculture, ma tutto apparentemente dell'età di Teodosio II, dunque di una seconda fase di Santa Sofia che risale al 415, quindi quasi un secolo dopo. E le uniche notizie che abbiamo, ho inserito questa immagine perché in fondo le uniche notizie che abbiamo le abbiamo da San Giovanni Crisostomo, che visse e operò nella Santa Sofia di Costanzo II. E questa è un'immagine del Menologio di Basilio II dell'inizio dell'XI secolo che ce lo mostra mentre va in esilio, e proprio il suo esilio e la sua, diciamo, veemenza parlando dal lambone della Santa Sofia di Costanzo II contro Eudocia, la moglie dell'imperatore, gli costò la partenza verso l'esilio e costò alla Santa Sofia di Costanzo II un incendio che la distrusse e che portò alla costruzione della seconda. E concludiamo con invece una fondazione certamente costantiniana, sulla quale non vi è alcun dubbio, cioè quella dell'Apostoleion. L'Apostoleion che oggi non esiste più, purtroppo la città di Costantino è un po' fatta di cose che non esistono più, perché al suo posto vediamo la moschea di Fatih, cioè Maometto II il Conquistatore, e neanche nella sua veste originaria, cioè quella del 1462, successiva alla distruzione, all'abbattimento dell'Apostoleion. E infatti fu ricostruita nel 1767. Anche l'Apostoleion è descritto dalle fonti, che viene ricostruito dagli studiosi in base alle fonti, è quello di Giustiniano. E quindi sono solo le parole delle fonti più antiche, in particolare quella di Eusebio, che ci possono illuminare su quello che tuttavia era non tanto la chiesa, che molti studiosi ritengono costruita da Costanzo II, ma il mausoleo, la vera fondazione di Costantino. E di questo mausoleo certamente resta qualche cosa di concreto. Restano i grandi sarcofagi, 10 grandi sarcofagi, immensi sarcofagi di porfido, che si trovavano nel grande mausoleo dove fino all'XI secolo furono seppelliti gli imperatori. Venne costruito anche un altro mausoleo accanto da Giustiniano, perché il mausoleo non riusciva a contenerli tutti. E tra tutti questi sarcofagi che oggi si trovano al Museo Archeologico, assolutamente anonimi, non sappiamo nulla, gli studiosi si sono naturalmente sbizzarriti, se così si può dire, perché le fonti non ci aiutano a riconoscere quello di Costantino. All'interno del Museo Archeologico si conserva questo frammento, che è stato tradizionalmente riconosciuto come sarcofago di Costantino. Girali con putti vendemmianti che evidentemente sono quasi sovrapponibili a quelli del celebre sarcofago detto di Costanza, o forse della sorella Elena, non sappiamo, che si trovava nel mausoleo della via Nomentana e che oggi si trova nei Musei Vaticani. insieme al frammento del museo, anche una piccola testa di Porfido proveniente da Istanbul e oggi a Berlino. Ma questa è una sola delle ipotesi. Altri studiosi recentemente hanno attribuito a Costantino questo gigantesco sarcofago di forma cilindrica, che invece le fonti attribuiscono a Giuliano l'Apostata, proprio perché nella famosa descrizione dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito del X secolo viene detto di forma cilindrica dove è collocato il corpo sciagurato e abominevole di Giuliano l'Apostata. Dunque sembra meno probabile, e l'ultima ipotesi con la quale appunto chiudiamo, sperando che sia la volta buona di aver trovato il vero sarcofago di Costantino, è un sarcofago completo, come vedete, di cassa e di coperchio, che si trova oggi nell'atrio della chiesa di Sant'Irene. Dunque, la prima fondazione di Costantino potrebbe anche essere che la sorte abbia deciso in suo favore, perché gli studiosi che hanno accolto questa ipotesi vedono proprio nel simbolo, nella figura simbolica dell'Ankh egiziano, simbolo della vita, al cui interno invece è campito il simbolo costantiniano, il segno di Costantino, quella unione tra il mondo antico e il mondo cristiano che caratterizza, come abbiamo visto, anche se solo per breve tempo, la figura certamente di Costantino, ma anche la sua fondazione Costantinopoli. Vi ringrazio.
Ringraziamo la professoressa Guida, e ne abbiamo apprezzato la competenza, e ci aiuta fra l'altro proprio anche a visualizzare quanto Roma è stata legata al mondo d'Oriente, anche se noi non ce ne andiamo più conto. Pensate che non appena il mondo arabo diventa importante, subito Costantinopoli viene posta sotto assedio, mentre Roma, attaccata dai Longobardi, verrà per 4 anni consecutivi assediata, e di fatto porterà questo a far sì che l'imperatore sia lontano da Roma, non avrà la possibilità di difendere Roma, e farà emergere il potere del papato. E pensate che in quell'ippodromo, è interessantissima questa cosa per vedere il legame con Roma, verrà fra gli altri portato in esilio Martino I, papa, che difendeva le due volontà di Cristo, un altro dei grandi concili d'antichità. Lui si fece mettere a San Giovanni il Laterano, disteso malato, dinanzi all'altare. I soldati bizantini lo rapirono dall'altare e fu denudato nell'ippodromo, dove abbiamo visto dove sono le colonne, perché l'imperatore voleva sbugiardare dinanzi a tutti quanti. E in realtà questo suo martirio fece sì poi dopo che le due volontà di Cristo prendessero teologicamente la forza e il mondo intero lo riconoscesse, no? C'è un legame continuo fra quello che succede a Oriente di Costantinopoli, questo di Costantinopoli, quello che succede a Roma. E adesso ci aiuta Don Giulio Maspero a vedere un altro aspetto di questo rapporto con l'Oriente, che è il Concilio di Nicea. Nicea è una città ancora più ad oriente ed era capitale insieme a Nicomedia prima di Costantinopoli, e a Nicomedia Costantino ricevette il battesimo da un vescovo in punto di morte. E Nicea si svolge il primo concilio e il settimo, noi parleremo oggi soprattutto del primo concilio di Nicea. Già il professor Simonetti ci ha aiutato a capire come l'imperatore Costantino non capiva tanto l'esigenza di verità del cristianesimo, ragionava alla maniera degli imperatori romani e diceva basta che tutti preghino per l'imperatore, che vadano d'accordo e non c'è nessun problema, cioè fece condannare Ario, poi dopo chiese che fosse riammesso perché non si rendeva conto che cambiava tutto dire che Cristo era figlio di Dio o non lo era. E appunto per entrare dentro questa problematica ci aiuta il professor Giulio Maspero, il professore della Pontificia Università della Santa Croce, ha scritto dei testi straordinari di cristologia, di trinità, sul padre creatore e così via, Dio creatore perché padre, vi invito a leggerli, e lo ascoltiamo, ci aiuta a vedere un altro aspetto, la teologia che matura e si chiarifica in quegli anni proprio a poche centinaia di chilometri da Costantinopoli.
Poi io ringrazio tantissimo Don Andrea per l'invito e voi per l'attenzione e per essere qui questa sera. Io sono teologo, quindi la mia prospettiva è quella teologica, però penso che l'accostamento di una parte, diciamo, archeologica, di vedere proprio le cose, no? Avere lì il sepolcro possibile di Costantino, aver visto come, diciamo, la città era segnata da dei monumenti, ci può aiutare a capire la portata anche della teologia, perché la teologia sembra una cosa strana di cui ci occupiamo persone, diciamo, che non abbiamo tanto da fare probabilmente, però in verità è un tipo di studio che, dal quale dipendono molte cose. Appunto, pensate a un papa che si fa martirizzare per le due volontà di Cristo, cioè cosa cambia se le volontà di Cristo sono due o una sola, no? Perché la gente deve dare la vita per questo, no? Oppure San Massimo il Confessore gli hanno tagliato la lingua e la mano destra per questo, no? Vari vescovi hanno sofferto. Ma perché è così importante la teologia? A mio avviso proprio la figura di Costantino ce lo dice, no? Anche la ricostruzione storica giustamente mette in evidenza, come diceva Don Andrea citando il professor Simonetti, che non sappiamo bene Costantino quanto ci credeva o quanto non ci credeva. Però ci sono dei dati, cioè delle cose che Costantino ha fatto e anche delle cose che ha fatto per primo, in un certo senso. Allora, fare le cose per primo magari vuol dire farle in modo imperfetto, però aprire una strada. E appunto Costantino nel secolo IV si è convertito, magari in punto di morte, ma già prima ha fatto delle cose straordinarie. Quest'anno è l'anniversario dell'editto di Milano, con il quale Costantino ha concesso la libertà di culto ai cristiani e a tutti, a Christianis et Omnibus. Allora, questa è una cosa estremamente importante, perché con il cristianesimo arriva la libertà di culto. Tutti, non solo i cristiani, ma tutti possono seguire il loro culto. E l'autore di tutto questo è Costantino, che, diciamo, si rende conto che sta cambiando qualche cosa. L'impero nel secolo III è in crisi, ha l'esigenza di rafforzare il potere imperiale. Diocleziano è un imperatore che in un certo senso collega la sua figura per la prima volta con un rapporto speciale con il sommo Dio, in questo caso il primo degli dei pagani. E questo, diciamo, è un'operazione teologica. Teologia e politica sono molto legate. Noi oggi tendiamo a vedere, diciamo, la fede come qualcosa che hanno alcuni, mentre ci sono i laici che non hanno la fede. E invece, se uno guarda bene la vita, si accorge che la fede ce l'hanno tutti, cioè tutti credono. Il problema è in cosa credono. Ci sono quelli che credono nei soldi, quelli che credono nel potere, no? E quelli che credono in Dio. Ma in un certo senso ognuno deve scegliere un senso della sua vita. Allora, questo indica in qualche modo che non si può non avere fede, che il modo in cui viviamo la politica, il modo in cui viviamo ogni giorno, sono segnati dalla fede. Non c'è niente da fare, non si può non prendere posizione e non scegliere un senso. Allora, la grandezza di Costantino è che dopo questo periodo di Diocleziano, dove si era iniziato a affermare un rapporto forte dell'imperatore con il sommo Dio, Costantino scopre, anche probabilmente grazie a suo padre, che il cristianesimo porta una verità che cambia tutto, cambia il mondo. Se c'è un unico Dio che è superiore a tutti, e grazie alla croce, appunto, quel segno, noi possiamo vincere, allora vuol dire che non abbiamo bisogno di proteggerci troppo con la forza, diciamo, dell'oppressione che non ammette la libertà di culto. Pensate che appunto Diocleziano è autore dell'ultima grande persecuzione, no? Dal 303-304, dove muoiono tantissimi cristiani. E il cristianesimo è diffuso molto in Oriente, e in Occidente è meno diffuso, ma in Oriente la maggior parte della popolazione è cristiana, quindi la persecuzione è una cosa seria, non è una cosuccia da niente. Costantino lascia libertà di culto e questo cambia ogni cosa. Nel 313 cambia tutto, perché ci si può riunire, per esempio, ci si può convertire senza paura che succeda qualche cosa di brutto. E quindi la maggior parte dei cittadini dell'impero iniziano a pensare di diventare cristiani. E allora escono anche i problemi, in un certo senso, perché si può discutere, perché bisogna fare catechismo. Uno dice: come? Perché prima non si faceva catechismo. Si faceva catechismo, però, per poche persone. Il catechismo era più ristretto e molte volte le persone che facevano catechismo in un posto non potevano parlare con le persone che facevano catechismo in un altro posto. Dopo il 313, invece, tantissime persone accedono al catechismo e si vogliono convertire. Allora c'è l'esigenza di verificare anche cosa insegni tu e cosa insegno io. E quindi nascono anche i problemi, perché tu magari insegni una cosa diversa da quella che insegno io, allora dobbiamo chiarirci. E per questo nascono anche delle dispute, che appunto possono sembrare così di primo acchito dispute su parole, dispute su questioni diciamo troppo difficili, ma invece che hanno dietro questioni radicali, come cercheremo di vedere, anche conseguenze molto concrete per la nostra vita di tutti i giorni. Noi siamo abituati, per esempio, noi siamo abituati all'ideale di libertà, siamo abituati all'idea del valore della persona. Ci sembra scontato che una persona ha un valore assoluto, che ognuno di noi ha la sua libertà. Ma questo è frutto del cristianesimo. Pensate che la prima condanna esplicita della schiavitù, cioè la prima volta che qualcuno ha detto che la schiavitù è peccato, è proprio nel secolo IV, un padre della Chiesa, che è Gregorio di Nissa, che, riflettendo sulla Trinità, pensando che ci sono tre persone nella Trinità, si accorge che essere persona, e quindi la libertà di una persona, è qualcosa di fondamentale, di assoluto, che tutto il cosmo non vale niente rispetto alla libertà di un uomo. Ora, per noi questo che pensiamo in cristiano è scontato, ma non era così. Prima l'essere persona era considerato una limitazione. Dio era pensato come l'assoluto e non poteva avere un volto, non poteva avere una forma, perché essere persona vuol dire avere un nome, vuol dire avere una forma concreta. E quindi il Dio sommo doveva essere al di sopra di tutti gli dèi, e scusatemi, diciamo, l'esempio un po' semplice, doveva essere un po' come il capo dei capi, il boss dei boss, che nessuno sa chi è, perché se uno sa chi è vuol dire che ha potere su di lui. Quindi nella mafia tu interloquisci con degli scagnozzi che non sono il vero capo. Il vero capo è al di là, diciamo, della tua portata. O anche esempi più alti, pensiamo all'imperatore antico, che, diciamo, si vedeva da lontano ma non entravi in rapporto con lui, per esempio, se eri del popolo. Allora, questa riflessione che permette di arrivare al valore della libertà, al valore della persona, è permessa proprio dal Concilio di Nicea, del quale parliamo questa sera. Il Concilio nasce di fronte a un problema. Appunto, Costantino ha pensato di unire, si converte, vince grazie a questa specie di rivelazione che ha avuto del segno della croce, inizia a professare un monoteismo che all'inizio è collegato al Dio Sole, ma poi viene riconosciuto, diciamo, come monoteismo cristiano, e pensa di unire l'impero grazie al cristianesimo e alla libertà religiosa. Se non che nel cristianesimo ci sono disputi, appunto, proprio per la libertà religiosa, proprio perché non ci sono più le persecuzioni e si può fare catechismo. E allora, in concreto ad Alessandria, che è in Egitto, che è una città dalla grande tradizione teologica, una città dove tra il secondo e il terzo secolo avanti Cristo, anzi tra il terzo e il secondo avanti Cristo, era stata tradotta la Bibbia ebraica in greco, perché gli ebrei che ormai erano nella diaspora, erano diffusi in tutto il Mediterraneo, non riuscivano più a leggere l'ebraico. E allora ad Alessandria, dove si parlava il greco ellenista, la Koinè, si fa un'equipe di studiosi che traducono in greco la Bibbia ebraica. E quindi lì c'è una grande tradizione anche filologica, cioè di leggere i testi, di capire qual è il testo vero, una grande tradizione di interpretazione, c'è cioè una grande biblioteca. E appunto nel secolo, all'inizio del secolo IV, ad Alessandria c'è un famoso predicatore, un parroco di una parrocchia del porto, che si chiama Ario. Ha più o meno 50 anni, ha avuto un passato travagliato, prima di essere ordinato sacerdote era stato scomunicato, poi riammesso, è un personaggio un po' controverso, però probabilmente dal grande fascino, anche dai grandi contatti, è amico di tanti vescovi. E a un certo punto alcuni fedeli della sua parrocchia rimangono turbati da alcuni insegnamenti che dava dal pulpito il nostro Ario. E in concreto Ario insegnava che il figlio non era da sempre, ma c'è stato un momento nel quale il figlio non era. Quindi il figlio ha iniziato a essere venendo tratto dal nulla. Quindi il padre, Dio, avrebbe tratto dal nulla il figlio, attraverso il quale poi avrebbe fatto tutte le cose. Allora uno dice, vabbè, quest'uomo sta negando la divinità di Cristo, semplicemente, no? E soprattutto sta dicendo che Dio in fondo non è padre da sempre, ma Dio inizia a fare il padre ad un certo punto, quando appunto trae dal nulla il figlio. Non c'è differenza, secondo Ario, tra la filiazione eterna del figlio, della seconda persona della Trinità, e la nostra filiazione. Gesù sarebbe semplicemente uno di noi che però è stato fatto per primo. Il figlio sarebbe stato fatto per primo. Allora, le conseguenze di questa affermazione sono fortissime, no? E la discussione con il vescovo di Alessandria le fa emergere. Il vescovo di Alessandria, indovinate come si poteva chiamare? Alessandro, quindi Alessandro di Alessandria, no? Che convoca una riunione dei presbiteri e fa parlare Ario e si confronta con Ario per vedere se erano vere le accuse. E Ario in questo consesso sconfessa il suo vescovo, accusandolo di insegnare che il figlio è eterno. E allora Alessandro deve scomunicarlo. Ario lascia la città e si rifugia da vescovi amici. E questa eresia si è diffusa molto velocemente, perché era semplice, sostanzialmente. Le eresie, ma io sono molto contrario alla visione di eretici, quelli cattivi, e ortodossi, quelli buoni, perché è troppo semplice, non è un film western la storia della Chiesa, la teologia non è buoni e cattivi. Semplicemente l'eresia è in un certo senso una scorciatoia, cioè è un modo per risolvere quella tensione che il mistero di Dio sempre porta, anche nella nostra vita, se ci pensate. Quando noi ci mettiamo davanti a Dio, troviamo delle difficoltà, perché Dio è esigente, Dio non ti semplifica la vita in un certo senso, cioè amare i propri nemici non è una cosa facile, no? Anche perché i propri nemici di solito sono le persone più care, no? Io dico che sempre amare il proprio nemico, per un marito di solito la moglie, per una moglie è il marito, no? Perché nessuno ti può ferire così tanto come la persona che ami, no? Che è dentro di te, no? Quindi quando uno prende sul serio il cristianesimo c'è una tensione, si è chiamato a fare cose che sono superiori alla tua capacità, allora c'è un mistero irriducibile in un certo senso, no? Tutto dipende da Dio, ma la nostra libertà è essenziale, se non diciamo sì, le cose non vanno. Oh, come si va? E questo appunto è la tensione del mistero. L'eresia quello che fa è prendere una scorciatoia, fa un cortocircuito. E in concreto era molto facile, in un contesto segnato dalla religione greca e quindi dalla filosofia greca, dire: vabbè, signori, come facciamo a dire che Dio è uno e trino? Come facciamo a dire che il Figlio è eterno come il Padre? L'assoluto deve essere uno solo. Questi sono due, qui abbiamo un problema. Allora, diciamo che il Figlio è divino, ma non è Dio. È il primo delle creature, quello più vicino a Dio, quindi quella che ha ricevuto più forza, più grazia, ma non è Dio per natura. È semplicemente una creatura fortissima, un po' una specie di Superman, mi permettete questa immagine, ok? Allora, questo ha conseguenze anche politiche. Perché? Perché se è così, se c'è un Dio che è un'unica persona che sta in alto, che poi crea il suo Figlio che si incarna, allora, diciamo, c'è una verticalità nel potere che giustificherebbe il fatto che l'imperatore fosse considerato, diciamo, il successore di Cristo, in un certo senso, avesse un potere, perché come Cristo, secondo Ario e secondo tutta l'eresia che nasce dal suo pensiero, è la prima delle creature, il potere potrebbe averlo anche l'imperatore, come, diciamo, un successore che ha dei poteri divini, ha una forma di divinità. Allora, i padri, Alessandro di Alessandria e poi Atanasio, che è suo diacono e gli succederà una volta ordinato nella cattedra di Alessandria, mettono in evidenza il grosso problema. Se è così, se è vero che Cristo è solo una creatura, allora noi non siamo salvati, perché lui è morto per noi e ci ha dato la sua vita, ma la sua vita non è la vita eterna di Dio. Quindi il cristianesimo è falso. La concretezza della fede cristiana, che è fede nella vita eterna, non ha più valore. O Cristo è veramente Dio e quindi ci comunica la vita eterna che non ha fine, oppure, diciamo, il cristianesimo non vale. Allora, questo ragionamento, che in termini difficili si chiama soteriologico, è l'argomento principale che usano i padri ortodossi per rispondere ad Ario. Ma la questione non si risolve se non passando attraverso il concilio, che viene convocato da Costantino stesso, a Nicea, appunto, che è a 130 km da Costantinopoli. Al concilio partecipano circa tra 250 e 300 vescovi, dei quali solo 4 sono occidentali. E tra questi c'è Osio di Cordova, che probabilmente era il delegato papale, perché nelle liste che abbiamo è sempre nominato come numero 1, quindi non si capisce perché in Oriente venga nominato un occidentale come numero 1, se non per il fatto che avesse appunto l'autorità di Pietro, l'autorità della sede di Roma. Allora, il concilio sceglie un simbolo, che è il simbolo della chiesa di Cesarea, per elaborare una risposta all'arianesimo, e cerca di modificare su alcuni punti questo simbolo per evidenziare che Ario ha sbagliato. Siete presente che di simboli ce n'erano tanti. Una volta il catechismo era spiegare il simbolo, no? Cioè i catecumeni durante la preparazione ricevevano la spiegazione del simbolo, che conoscevano poco a poco durante il catechismo, appunto. E poi il battesimo avveniva attraverso le tre immersioni, o le tre effusioni dell'acqua, e ciascuna immersione corrispondeva ad uno degli articoli del simbolo. Quindi all'inizio erano domande: credi tu in Dio Padre? Credo. E sì, faceva la prima immersione. Credi tu in Dio Figlio? Credo. Credi tu in Dio Spirito Santo? Credo. Allora, a Nicea è l'articolo, è la seconda domanda, quella grossa. Il Figlio è Dio? in che senso è divino, è Dio come il Padre o no? Tutta la discussione è su cosa vuol dire essere figli. Per questo la teologia che c'è sotto Nicea è una teologia attualissima, perché oggi viviamo in una società che è in crisi di paternità. Noi non sappiamo più cosa vuol dire essere padri e essere figli. Non, stiamo soffrendo tantissimo per questo nel mondo di oggi. E in un certo senso stiamo tornando indietro. A me interessa moltissimo studiare cosa c'era prima del cristianesimo, studiare la filosofia greca, per esempio, e confrontarla col cristianesimo. Non per così desideri eruditi di trovare cose strane, ma perché noi stiamo tornando indietro. Se togliamo il cristianesimo, noi ripiombiamo in quello che c'era prima. Quindi perdiamo il valore della libertà, perdiamo il valore della famiglia, della donna. Pensate, se voi leggete cosa dice Platone sulla donna, Platone che è uno dei più grandi geni dell'umanità, c'è da rimanere un po' scossi. Vi spiego, invece, se vedete cosa dice Cristo della donna, è meraviglioso, ma c'è una differenza radicale. Pensate appunto il matrimonio indissolubile, è una cosa che ha inventato Cristo, che scandalizza perfino gli apostoli, che dicono: come, ma allora non conviene sposarsi se non posso mandare via mia moglie se si comporta male, e questa è una cosa abbastanza forte che appartiene a quella dimensione irriducibile del mistero. Allora, per Ario essere figlio voleva dire essere creatura. Appunto, Dio non era padre, faceva il padre. Faceva il padre dando qualche cosa al figlio. Il figlio era una creatura tratta dal nulla che aveva un po' di potere. A Nicea, invece, proprio per affermare la nostra salvezza, emerge con forza il fatto che questo figlio non deve avere solo qualche cosa dal padre, ma deve avere la stessa sostanza del padre. Cioè il padre, quando genera, genera il figlio dandogli tutto se stesso, dandogli tutto il suo potere. Oh, questo in qualche modo è una paternità meravigliosa, è perché il padre genera dando se stesso, non dando qualche cosa. E il figlio obbedisce al padre non perché deve, non perché è inferiore, ma perché vuole. Il rapporto tra padre e figlio diventa un rapporto di libertà, un rapporto di dono, grazie al quale il figlio afferma la grandezza del padre, la bontà del padre, rimettendosi nelle mani del padre. In un certo senso il padre genera il figlio, quindi è se stesso, cioè è padre, nel donare se stesso, nel mettere tutto il potere nelle mani del figlio. E il figlio è se stesso, ridonando se stesso al padre, rimettendo il potere nelle mani del padre. È un mutuo obbedirsi, potremmo dire, è un mutuo donarsi, fondato tutto sulla libertà. È una cosa meravigliosa. C'è un aneddoto molto bello, un racconto dei Hasidim, non so se ne avete mai sentiti, li ha raccolti Martin Buber, sono di tradizioni ebraiche del nord Europa, quindi sono ebrei ashkenaziti, dediti molto alla contemplazione nel mondo, però, quindi erano tutte persone che facevano lavori e avevano una forma di ebraismo molto, anche molto umana in un certo senso. E allora uno di questi maestri dice di un altro che era molto pio, molto bravo, dice: questo rabbi quando prega, prega così intensamente, è così amante di Dio, che Dio prende il mondo e glielo mette nelle mani e dice: rabbi, non mi ricordo come si chiama, fai quello che vuoi con il mondo. E il rabbi che parla dice: io saprei perfettamente cosa fare, come aggiustare il mondo. Pensiamo se a noi ci dicessero: ti do in mano il mondo, cosa fai, no? Io già avrei un po' di idee per mettere a posto, no, le cose. E invece diceva questo rabbi che quell'altro rabbi, per esempio Rabbi Moshe, era così santo che lui ridava il mondo a Dio, restituiva il mondo a Dio, no? Perché si fidava di Dio più che di se stesso. E questo è molto cristologico, anche se è un po' forte dire che cristologico è un racconto ebraico, no? Ma intuisce la filiazione, questo Dio che abbandona, che offre, che dà se stesso in un certo senso al figlio, tutto il suo essere Dio, e il figlio che lo restituisce. Oh, per dire questo, Come si fa? Il cristianesimo porta una novità radicale, quindi non c'erano le parole per dirlo, no? Per esempio, la parola per dire persona non esisteva. La parola per dire persona era la stessa parola per dire cosa, sostanzialmente. Allora, come fare? A poco devono sviluppare un vocabolario. E per spiegare che il padre è la stessa cosa del figlio e il figlio è la stessa cosa del padre, usano un'espressione nuova, che è un'espressione di tipo filosofico, che è homoousios, che vuol dire, homo vuol dire uguale, e usios vuol dire usia, cioè scusa, vuol dire sostanza, cioè usia in greco. Ora, anche qui uno dice, ma perché tirano fuori la sostanza? Queste sono parole difficili, sono parole filosofiche. Però io insisto sempre sul fatto che la filosofia si usa tutti i giorni. Per esempio, la usiamo al ristorante. Se uno va al ristorante e ordina pesce e gli portano carne, si lamenta col cameriere. Dice, no, mi avete portato carne, io volevo il pesce, no? E qual è il problema? Che c'è un'altra sostanza. La sostanza carne non è la sostanza pesce, no? Quindi noi la filosofia la usiamo tutti i giorni per parlare, per distinguerci, anche se magari non usiamo i termini difficili. Allora, quello che vogliono dire a Nicea è che il figlio è della stessa natura del padre. Se il padre è carne, il figlio è carne. Se il padre è pesce, il figlio è pesce. Scusate, questo sembra un po' una irriverente come affermazione, ma giusto per stare nell'esempio. Allora, questo termine serve a spiegare il senso della scrittura, perché il grosso problema della disputa con Ario nasceva proprio dal Vangelo, perché Ario diceva, ma come fate a dire che il figlio è Dio? Il figlio muore, Dio non può morire, giusto? Il figlio piange, il figlio ha fame, no? Nel Vangelo c'è scritto che Gesù ha fame, no? Che Gesù ha sete presso il pozzo di Giacobbe con la Samaritana. Come fate a dire che Dio ha fame e ha sete, che muore, che piange? Addirittura dice esplicitamente che il padre è più grande di me. Dice questa cosa la sa solo il padre, non la so io. Ma sembrerebbe che se uno legge il Vangelo c'è ragione Ario, cioè che il figlio è inferiore al padre. Invece la questione è distinguere nel Vangelo ciò che si dice di Gesù nella sua natura divina e ciò che si dice di Gesù nella sua natura umana. Perché? Perché nel Vangelo Gesù fa delle cose che non possono fare gli uomini. Per esempio fa risorgere Lazzaro, giusto? Per esempio passa attraverso le pareti, per esempio, e soprattutto, risorge lui. Quindi se uno legge il Vangelo si accorge che Gesù fa delle cose che può fare solo Dio e fa delle cose che può fare solo un uomo. E da qui nasce, appunto, l'affermazione teologica che usa la filosofia, che Gesù è due cose, è due nature, è nello stesso tempo Dio e nello stesso tempo uomo. E per questo può far passare la vita di Dio all'uomo, perché è uomo come noi e quindi è unito a noi, è attaccato a noi, ed è Dio, quindi ha la vita di Dio, che può far passare dal Padre a noi. E quindi noi siamo salvi. Allora, questo senso della scrittura, che nasce dal prendere tutti i dati della scrittura insieme, viene espresso attraverso queste affermazioni che ancora abbiamo nel credo. Il credo che recitiamo oggi è modificato un po' da Costantinopoli, ma poco. Diciamo ancora Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, giusto? Questo è proprio Nicea, dove si dice... Ma scusami, se tu vedi la luce del sole, quella roba lì è la stessa cosa del sole, è della stessa natura del sole, quindi è luce da luce, eh? È Dio vero da Dio vero, non è Dio di seconda categoria, no? Non è un po' Dio per partecipazione. C'è solo un modo di essere Dio, che è essere Dio totalmente, per natura. E questo è proprio quello che viene chiarito a Nicea. Costantino fece però una cosa che non andava tanto bene, nel senso che lui aveva fretta di chiudere il concilio, perché voleva che si mettessero d'accordo, no? Dice, perché fate tutti questi discorsi? No? Ovviamente era un imperatore, l'imperatore era un soldato, mi spiego, cioè non è che allora gli imperatori erano ipercolti, erano non andavano sulle finezze, no? Era gente che aveva fatto la guerra, no? Una guerra forte. Poi Costantino appunto veniva dal nord, cioè una cosa grossa. Tutta la vita l'aveva passata in guerra, fin da ragazzo, no? E allora cosa fa? Al concilio dice: signori vescovi, mettetevi d'accordo, no? Se non firmate vi esilio. Allora i vescovi effettivamente ci tengono di solito, diciamo, a essere vescovi, no? E quindi molti firmano, la maggior parte firmano, due no e vengono esiliati. Però questo è un grosso problema, perché in fondo non c'era stato il tempo di chiarire un problema di linguaggio vero, un problema teologico vero. E quindi tutto il secolo IV sostanzialmente è una lotta su come dobbiamo interpretare Nicea. All'inizio, diciamo, vince la posizione ortodossa, quindi che il figlio è della stessa natura del padre, però poi immediatamente sembra che gli ariani recuperano terreno. I figli di Costantino dicono: a noi interessa unificare l'impero, quindi sai cosa facciamo? Diamo il vantaggio agli ariani, quindi diciamo che quelli buoni sono gli ariani, e iniziamo a esiliare i cattolici, e quindi i vescovi, i cattolici vanno in esilio, ed è tutto un problema. Poi, come sempre, dove non c'è la fede e lo Spirito Santo ci sono divisioni, no? E quindi gli ariani stessi iniziano a dividersi in mille modi: quelli che dicono che la natura è simile a quella del padre, quelli che dicono che la natura è totalmente diversa rispetto a quella del padre. Ci sono mille, diciamo, varietà, no? Di ariani, fino a quando, attorno al 360, si inizia veramente ad avere una visione più chiara, si sviluppano le parole, si distingue la parola per dire persona dalla parola per dire sostanza, no? Si iniziano a fare ragionamenti molto chiari e si arriva ad una formula geniale che poi sarà, diciamo, messa in auge dai cappadoci, quindi da Basilio, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo nella seconda metà del secolo IV, che è la formula una natura, tre persone. La Trinità è una natura e tre persone. Ora, prima il termine greco per dire natura e il termine greco per dire persona erano sinonimi. Quindi quando uno diceva tre persone, diceva: no, come tre sostanze? No. Quando uno diceva una sostanza, diceva: come? Ma allora non c'è differenza tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo? Non si capivano. Con questa formula, con la creazione della parola ipostasi, che è una parola tecnica che cambia senso, cambia significato, proprio per le discussioni che ci sono dopo Nicea, si arriva a chiarire che quando dico tre ipostasi, cioè tre persone, non posso dire ipostasi nel senso di natura, perché c'è il tre e dall'altra parte c'è l'uno, e quindi si arriva a chiarificare tutto. Ma in questo senso Nicea è stato un punto fondamentale e Costantino ha svolto un ruolo fondamentale. E da tutto questo pensiero, da tutto questo ragionamento teologico, nasce una visione bellissima di Dio come padre, di Dio come figlio. Cambia il senso della vita umana, appunto, perché noi siamo persone, siamo liberi, siamo figli, siamo padri, e tutta la visione del mondo viene cambiata proprio a partire dall'operazione di Costantino che permette la libertà religiosa e da tutte queste discussioni teologiche, il cui frutto non dobbiamo perdere oggi, perché se lo perdiamo è un disastro, il mondo che conosciamo cambia. Quindi Nicea è molto presente oggi, non è solo storia, ma noi ci appoggiamo su quella riflessione e dobbiamo, penso, con forza e senza complessi di inferiorità parlare di questo, perché la libertà di cui tutti parlano dipende da questa cosa. Se tu togli Dio non c'è più libertà, basta vederlo nelle vite, tutto diventa retto dalla necessità, il bisogno di apparire, il bisogno del consenso degli altri, se non ho i soldi non sono, perché non sei figlio, quindi hai bisogno che altri ti dicano chi sei. Invece se sei figlio di Dio è la tua identità. Quindi dobbiamo essere molto grati a chi ha lottato per questo pensiero, anche ringraziare anche Costantino, perché Dio, attraverso queste vicende complesse, ci sono cose che non si capiscono, guerre anche politiche, vescovi uno contro l'altro, è una storia appunto dove zizzania e grano crescono insieme, però lo Spirito Santo attraverso questo ha fatto emergere una visione che è un patrimonio che è preziosissimo per oggi. Ed è tutto.
Finisco con tre piccole pennellate, poi chi vuole con me visitiamo la chiesa. Sapete che Atanasio d'Alessandria, il grande nemico di Ario, è poi stato a Roma, a volte lo dimentichiamo, è stato esiliato per ben tre volte ed è stato ospitato qui dal Vescovo di Roma, quindi ricordiamo proprio nella nostra città, e a San Giovanni è stato poi, la Chiesa del Salvatore, è stato detto il credo subito dopo, portato appunto da Ossio di Cordova, è stato pronunziato il credo che ha unificato la Chiesa. E seconda notazione, mi piace molto quello che diceva Don Giulio, che è molto cestertoniano. In realtà l'eresia è molto più semplice, a volte sembra che l'eresia sia più intelligente, dire che Cristo è una creatura è una cosa facilissima, ma si sfascia tutto il cristianesimo. La vera novità è mantenere questa tensione terribile, che è veramente Dio ed è veramente uomo, e l'ortodossia, dice Chesterton, è l'avventura più straordinaria, è la cosa più sconvolgente, più difficile da tenere sulla linea giusta. E la seconda cosa, sempre chestertoniana, che mi viene in mente, sapete che Chesterton dice che mentre l'eresia si presenta come nuova, in realtà la vera novità è l'affermazione cattolica. Se oggi uno dice Gesù è solamente una creatura, è solamente un uomo, il cristiano risponde cattolico. Ma questo errore è un errore che già 1700 anni fa è stato dimostrato falso. Giario aveva detto che Cristo era solo un uomo. È un'idea vecchia di 1700 anni. Il dogma serve a tenere la Chiesa nella novità che è stata individuata, serve a bloccare le vie false che non portano da nessuna parte. Vi ringraziamo di essere venuti qui ancora questa sera, ci vediamo lunedì prossimo per l'ultimo incontro, sarà i Santi Quattro Coronati, la professoressa Caterina Papi parlerà delle basiliche costantiniane a Roma in particolare, e Andrea Lonardo vi parlerà della donazione di Costantino e dell'origine del potere temporale della Chiesa. Chi vuole visitare, andiamo prima sotto l'abside, poi scendiamo alla cappella della Santa Croce, poi visitiamo le reliquie e poi un istante fuori vediamo ciò che resta del palazzo di Elena, del palazzo Costantiniano. Vedete l'affresco dell'abside che è stato restaurato di recente, e è stata ritrovata la firma dell'autore ed è di Antoniazzo Romano e della sua scuola. Siamo alla fine del 1400 e ci ricorda che l'umanesimo e il rinascimento sono romani. Noi pensiamo l'umanesimo come fiorentino, perché in realtà tutto il 1400 Roma è stato distrutto. Ci sono pochissimi frammenti che ci fanno vedere come tutti i grandi pittori hanno lavorato a Roma, e Antoniazzo Romano è tipico di questo periodo. E abbiamo due fasce, abbiamo in alto il Cristo in una mandorla che ha un libro aperto come un fumetto che dice io sono la via, la verità e la vita, circondato dagli angeli che lo lodano, lo esaltano. Il cielo probabilmente è simile a come era la Cappella Sistina prima che intervenisse Michelangelo, cioè era un cielo azzurro con stelle, come sapete, quando Michelangelo provò prima a fare i 12 apostoli, poi capì che era un'idea che non valeva una cicca e decise alla fine di fare la storia della Genesi. Invece la fascia sottostante, che è molto più ricca, rappresenta la leggenda dell'invenzione della croce secondo Jacopo da Varagine, che è questo vescovo di Varazze del Medioevo che ha raccolto tutte le leggende antiche. Quindi è la storia ricostruita dall'uomo medievale di come è stata trovata la croce. Allora, la seguite da questa parte, vedete l'imperatrice Elena, che questa donna è la quinta, insomma, si vede col suo abito, che sta parlando con un ebreo di nome Giuda, che ha conservato la memoria di dove è stata, dove era il Calvario, dove è stata sepolta la croce. In realtà Eusebio ci racconta che Elena ha fatto veramente scavare il sepolcro, e lo ha fatto scavare perché Adriano, dopo la seconda guerra giudaica, ha distrutto tutti i luoghi di culto e sopra il sepolcro dove i cristiani andavano a pregare Cristo fece costruire il Tempio di Venere. Quindi Elena ha ritrovato il Santo Sepolcro, cioè il luogo dove adesso esiste la chiesa che Costantino e Elena fecero fare, andando esattamente a scavare un tempio romano. Quindi era stato fatto un tempio esattamente su quel luogo dove i romani, Adriano al tempo, era sicuro che i cristiani veneravano la croce. Invece la leggenda attribuisce a Giuda, a un ebreo, questa memoria della croce. A differenza di Piero della Francesca, dove il giudeo è visto con i tratti, sapete, nella famosa cappella, insomma, dove c'è tutta la leggenda della croce, qui l'ebreo è un nobile, una figura estremamente positiva, mentre invece in Piero della Francesca è un personaggio più negativo. Allora lui rivela, vedete che scavano, e trovano le tre croci. Questo è chiaramente esageratamente leggendario, cioè non sono mai state trovate le tre croci esattamente come vengono trovate. No? La città in alto, rappresenta Gerusalemme e se voi guardate c'è una cosa particolarissima, c'è una bandiera con un simbolo fallico apotropaico all'interno che è stato messo in rilievo dal restauro. Come si fa per trovare la vera croce? La leggenda vuole che, vedete qui Elena nel secondo riquadro, con tutte le donne, con i bambini al seguito, decida di mettere una persona morta sulle tre croci. Una volta che la persona morta viene messa sulla croce di Cristo e non sulle altre due, risorge, quella allora è la vera croce. Quindi Elena trova, secondo la leggenda, la vera croce, il vero legno, e vedete l'uomo che risorge, cioè poggiato sulla croce a forma di tau, risorge e ria la vita, quella è la croce. Al centro la vedete venerata e c'è appunto Elena, l'imperatrice, che la tiene, Elena che ha vissuto qui, realmente questa era la sua cappella, lei ha pregato qui, è stata qui è morta, e vedete il vescovo del tempo che nel 1492, il primo febbraio, cioè uno dei paradossi della storia, è l'anno della scoperta dell'America, il giorno in cui a Roma arrivò la notizia della caduta di Granada. Questo vescovo stava facendo i restauri della chiesa, un tipico vescovo del Rinascimento, e trovò c'era la vecchia chiesa che poi lui ha fatto rifare, nella volta della chiesa trovò la cassetta con i frammenti lignei che adesso sono in una cappella qui a sinistra, trovò queste reliquie di cui noi non abbiamo la certezza che sono i tempi di Elena, ma tutto lascia ritenere che così sia, cioè non si capisce come potrebbero essere stati messi in quel posto nella storia, cioè proprio come una venerazione assoluta, posti al centro dell'arco absidale. Poi da questa parte invece abbiamo la leggenda di Eraclio, la vera storia di Eraclio. Eraclio è l'imperatore bizantino che grecizzò l'impero. Prima di Eraclio si parlava ancora latino e greco a Costantinopoli. Con Eraclio per la prima volta l'imperatore si chiama Basileus, cioè tutti i titoli vengono traslati in greco. Eraclio sconfigge Cosroe, vedete sul ponte c'è la battaglia simbolica dei due imperatori che combattono, e Cosroe aveva portato via da Gerusalemme la Santa Croce. Eraclio sconfigge Cosroe, un fatto storicamente avvenuto, e recupera la reliquia della Santa Croce. Ma tragicamente Eraclio sconfiggerà il nemico persiano, ma un istante dopo il nemico arabo, che spunterà quasi dal nulla, distruggerà poi l'impero bizantino in un istante, cioè da subito il mondo arabo musulmano punta verso Gerusalemme, punta su Gerusalemme, Antiochia e così via fino a Costantinopoli. Però non riuscirà a prendere Costantinopoli, questo sarà il baluardo che farà l'arresto a Oriente della avanzata araba. Solo la seconda ondata turca distruggerà il mondo arabo, i turchi hanno sottomesso gli arabi, sono entrati due popoli musulmani ma che hanno lottato stranamente fra di loro, e i turchi saranno poi ben 700 anni dopo quelli che faranno cadere il mondo bizantino, no? Quindi Eraclio vince, ma in realtà poi in un attimo durerà un attimo, una vittoria momentanea. No? Allora, sconfitto Cosroe, lo vedete che porta la croce dentro, la riporta dentro Gerusalemme. La porta all'inizio su un cavallo, ma la leggenda vuole che Quando quando Eraclio arriva con la vera croce di Cristo dinanzi alle porte di Gerusalemme, si chiudono le porte della città perché Eraclio è a cavallo e l'imperatore non è umile, ma in realtà sta trionfando con la croce. E allora Eraclio capisce nella leggenda che deve scendere da cavallo e portare la croce come Cristo l'ha portata. Lo vedete più avanti, proprio alle porte della città, lo vedete all'ingresso della città, quella è Gerusalemme. In realtà sembra una città toscana per certi aspetti, con dei campanili, sembra Gubbio o qualcosa di simile. Quando scende da cavallo, finalmente riesce a entrare dentro la città. Questo è Antoniazio Romano. E questo baldacchino meraviglioso è stato posto dopo, vedete che rende in qualche modo impossibile vedere la visuale, ma è veramente di una leggerezza, di una bellezza molto grande, successivo chiaramente, ma è in qualche modo in contrasto con questo luogo. Allora, se voi vi girate indietro, la struttura è quella di Elena, siamo dentro, diciamo, la struttura di Elena e Costantino, ma in realtà tutto quanto è rifatto nel 1750, quando Papa Benedetto XIV fa la meravigliosa facciata, avete visto quell'ingresso ellittico, e che in qualche modo ripresenta l'atrio antico che era l'ingresso di questa aula, che probabilmente era una parte di cerniera fra il palazzo di Elena, in cui non si poteva entrare perché c'era l'imperatrice, e la popolazione che stava fuori, c'era come un luogo che faceva da cerniera fra il fuori e il dentro. L'abside, questa chiesa con abside, terminava con la cappella che andiamo a vedere a destra, dove appunto Elena certamente fece portare la terra del Santo Sepolcro. Cioè, si chiama Santa Croce in Gerusalemme perché Elena non solo ha preso i frammenti della croce, ma per dire che chi viene qui è come se va in pellegrinaggio a Gerusalemme, ha preso la terra scavata, che era in questo tempio di Venere, stava sotto, ne ha portato una certa quantità e ha fatto questa cappella, in maniera che chi calpestava quella cappella stava calpestando la terra del Santo Sepolcro. Andiamo. Allora, qui siamo nel luogo completamente rifatto nel Rinascimento, dove appunto Elena aveva fatto portare la terra di Gerusalemme, la terra del Santo Sepolcro, e pian piano le tre basiliche sono diventate come tre punti di riferimento: Betlemme, Santa Maria Maggiore, la nascita di Cristo, Santa Croce, la morte, il Laterano, la risurrezione, come un trittico. E pian piano, come sapete, sono state aperte le vie dalla piazza di Santa Croce, a sinistra si vede San Giovanni Laterano, dritto si vede Santa Maria Maggiore, cioè l'urbanistica ha creato questi assi viario per cui si vedono le basiliche l'una con l'altra. No? Qui avete Baldassarre Peruzzi in mosaico, siamo sempre in età rinascimentale e siamo dopo, alcuni anni dopo, Antoniazio Romano, in mosaico. E rifà il mosaico che doveva essere paleocristiano, cioè sotto ci deve essere un mosaico paleocristiano o dei tempi di Costantino o successivo, quindi probabilmente sono le stesse immagini ma rifatte in età rinascimentale. Fa questo straordinario Cristo che sorride, la particolarità del Cristo nel cripio centrale è un Cristo che sorride intorno ai quattro evangelisti. E poi da capo le scene della croce, vedete la croce che viene portata in trionfo, per esempio, sul cavallo lì davanti, no? E lì avete la classica scena con tutti gli oggetti della passione, la croce, l'iscrizione, la corona, il sudario, il gallo del relegamento di Pietro e così via, no? Qui tutti quanti i mosaici fanno riferimento a questo evento. E qui abbiamo una statua che è stata posta, è chiaramente una statua di fattura ellenistica, quindi è probabilmente una divinità, oppure a cui è stata messa una testa che non c'entra niente e gli è stata messa la croce in mano. Cioè questo è un insieme, diciamo, è una statua che unisce il pagano e poi il cristiano successivo, e simbolicamente è stata lasciata un punto dove si vede il fondo precedente. Attraversiamo dritti, risaliamo dall'altra parte e andiamo nella cappella delle Reliquie, nel luogo più santo della Basilica, è stato sistemato intorno al 1930, avete questa parte puramente didattica, la potete vedere passando, c'è una copia della sindone e c'è il crocifisso che Ricci, il famoso sindonologo, ha ricostruito a partire dalla sindone, quindi con il Cristo che ha i buchi dentro le non le palme ma nel polso e così via, con tutte quante, lo trovate qui dentro. La cosa più santa, preziosa, è questa teca. Vi spostate un attimo per favore? Se voi guardate, la tradizione venera qui queste cose e alcune di queste reliquie sono sicuramente autentiche. In basso a destra avete il Titulus Crucis in greco e in ebraico, cioè l'iscrizione Gesù Cristo re dei giudei. Avete alla sinistra un reliquiaro con un chiodo della croce e sopra avete una teca con tre frammenti della croce, due in orizzontale e uno in verticale, e sopra avete delle reliquie successive. Quella in alto a sinistra sarebbe il dito di Tommaso con cui Tommaso ha toccato il costato di Cristo. Avete uno centrale che è della terra di Betlemme e quello a destra è invece due spine della corona. E invece nell'angolo sinistro avete un braccio di legno che la tradizione venera come il braccio orizzontale del buon ladrone, quindi viene ritenuto il braccio del buon ladrone. Le reliquie più antiche sono sicuramente il Titulus Crucis e i frammenti della croce che risalgono probabilmente a Elena stessa, cioè sono dei pezzi di legno che Elena ha trovato scavando sotto questo tempio di Venere, facendo scavare a Gerusalemme stessa, no? Qui sono venuti a venerare queste reliquie un'infinità di pellegrini, cioè per esempio Teresa di Lisieux, Francesco d'Assisi, cioè sono tutta, qualsiasi pellegrino viene a Roma da tempo immemorabile, viene a meditare su questo. Ti benediciamo Cristo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Amen. Chi vuole passa, dobbiamo andare perché tardi, tornerete a pregare. Quando volete, scendendo sulla sinistra trovate una piccola tomba di una bambina di 7 anni che si chiama Nennolina, che non è santa ma è ritenuta santa dalla popolazione del quartiere. Lei è morta di malattia a 7 anni e da alcuni anni prima, capendo di essere malata, ha cominciato a scrivere delle semplicissime frasi dicendo: Gesù, ti affido la mia vita, mi fido di te, sono malata ma io credo in te, eccetera. Sono delle frasi semplici, è una delle sante più semplici che sia venerata, e lei dettava, non sapeva neanche scrivere bene, la mamma le scriveva queste frasi, e c'è in corso il processo di beatificazione, ma per il momento non è ancora sugli altari della Chiesa, insomma. Usciamo e andiamo a vedere l'esterno, diciamo solo dove si vedono le cose di Costantino V. Purtroppo è rapida la visita, se no... Aspetta. Rapidamente, proprio un secondo fuori, facciamo un giro qui dietro. Se voi guardate questa cosa qui, sulla destra, è l'anfiteatro castrense. Se voi guardate, una costruzione circolare che è simile al Colosseo, molto più piccola, era o un anfiteatro per i giochi gladiatori interni al palazzo, o probabilmente era un luogo dove si devono gli animali che poi venivano portati al Colosseo, cioè era un luogo per l'allevamento degli animali, dei leoni, eccetera, eccetera, che poi venivano usati in giochi gladiatori. Questa corte faceva parte già del palazzo imperiale che Elio Gabalo aveva fatto in questo posto, e poi vennero inglobati dentro il palazzo di Elena, e poi divennero parte delle fortificazioni delle mura aureliane, prima di Costantino. Mura aureliane sono del 171, mi sembra 75. Se voi le guardate da fuori vi accorgete che le mura a un certo punto fanno come un cerchio, perché è l'ellissi di questo anfiteatro. La porta è di Jan Kunellis, un famosissimo scultore moderno. La vedete, è stata fatta recentemente dai padri che erano qui prima che fosse affidata alla diocesi, ed era stato fatto qui un orto, cioè quando qui sono stati monaci nel Medioevo erano tutte le piante a coltura dentro l'orto. Invece se noi andiamo di qua, allora concludiamo qui anche se si vede molto poco, però vi dà almeno un'idea topografica di com'era questo posto, no? E voi vedete questa, dove ci sono le impalcature, qui c'è una grande abside di età costantiniana, eleniana, qui c'era, una zona absidata che era probabilmente la parte nobile del palazzo imperiale, quindi Elena stava qui e Costantino le due volte che è venuto a Roma dopo la vittoria di Ponte Milvio, è venuto solo tre volte a Roma Costantino, probabilmente è abitato qui dentro. In quell'angolo ci sono le mura, quindi il palazzo costantiniano era addossato contro le mura da questa parte e ci sono delle altre case eleniane di quel periodo che sono addossate al muro che è da quella parte delle mura di Aureliano. Invece da questa parte dove c'è il Museo degli Strumenti Musicali ci sono le mura, ma scendendo sotto è stato scavato il circo precedente a Costantino, quindi era un circo che era stato fatto da Elio Gabbalo, dagli imperatori precedenti, per le corse dei cavalli, simile a quello che c'è a Costantinopoli dell'ippodromo, c'è una grande piazza per le corse, è stato scavato e lo si vede sotto. Se voi andate quando è aperto il Museo degli Strumenti Musicali lo riuscite a vedere, ma già ai tempi di Costantino le mura lo tagliavano a metà, quindi non era più utilizzato sicuramente. Quindi Costantino è intervenuto in tutta questa zona e quindi aveva il suo palazzo da questa parte e lì in fondo San Giovanni. E San Giovanni e il Battistero sono stati costruiti da Costantino. Come sapete lì era la caserma dei soldati di Massenzio, gli Equites Singulares, erano come i corazzieri di Massenzio, la guardia del corpo. Alla Costantino sconfigge Massenzio e toglie quella parte che era di proprietà dei fedelissimi di Massenzio e la regala alla Chiesa di Roma. Capite che gesto? È il foro imperiale costantiniano questo, diciamo, anche se noi non lo ricolleghiamo con i fori che sono dall'altra parte, cioè non si vede quasi niente, diciamo, di quello che è rimasto, no? Quindi questo era il passaggio fra la parte del palazzo e la parte, diciamo, pubblica e poi la parte della chiesa che era dall'altra parte. E contemporaneamente Costantino regala l'episcopio al Papa. Prima di Costantino noi non sappiamo dove stavano i papi, non è chiaro dove abitassero, i papi cominciano ad abitare al Laterano da Costantino in poi. E noi siamo abituati a pensare ai papi al Vaticano, in realtà i papi erano sempre qui fino al Rinascimento, fino a Avignone. Quindi per esempio San Francesco quando viene a parlare col Papa è qui che incontra il Papa, non a San Pietro. Cioè tutti i santi venivano qui fino a quando poi il Papa si sposta dopo Avignone. Dopo Avignone qui oramai è tutto andato in rovina e allora preferiscono andare ad abitare a San Pietro, che era solo una basilica di pellegrinaggio, perché diventa più sicuro per la vicinanza di Castel Sant'Angelo e delle mura, che come abbiamo detto sono mura anti-arabe, lo ripeto sempre. Gli arabi hanno attaccato Roma due volte, le mura di San Pietro sono le mura fatte da Leone IV nel 850, quando gli arabi attaccarono San Pietro e la bruciarono e la devastarono. Allora fece costruire quelle mura che di fatto sono state il motivo che hanno permesso poi al Papa nel Rinascimento di andare ad abitare lì, perché era in qualche modo un posto già fortificato, se no era fuori le mura, ai tempi di Costantino era fuori le mura, quindi nessuno si sognava di abitare in un posto pericoloso fuori le mura della città.